Conclusioni del nostro convegno, la parola al dottor Ettore Gilotta, che è direttore generale della ASP Ragusa, azienda sanitaria Ragusa, e presidente di SalusNet.
Buonasera a tutti. Certamente parlare per ultimo credo che sia anche uno svantaggio, perché è stato detto tutto, quindi mi viene estremamente facile ripetere le cose che ho sentito, è difficile dare anche le mie considerazioni. E chiaramente, anzitutto ringrazio tutti gli intervenuti, perché ho appreso tante cose che magari prima li pensavo, ora so che sono condivise. E sono condivise in una logica di internet. E pensavo, mentre che gli interventi, ricordavo una fotografia di Pitagora che insegnava sulla spiaggia ai propri allievi, forse doveva essere una spiaggia greca o della Magna Grecia, la tavola di Pitagorica, ed era, mi ricordo che era sulla sabbia con questo bastone. O poi mi è venuto in mente una figura, forse a voi nota, di Dante Alighieri, che scrive la Divina Commedia con la penna d'oca. Oggi non stiamo facendo nient'altro che stare al passo con i tempi. Cioè, vedere questo processo di formazione a distanza, vedere questo apprendimento a distanza, ci sono, perché poi si guarda sia dal lato del docente che dal lato del discente, è un fenomeno che noi dobbiamo metabolizzare come un fenomeno di un cambiamento di uno stile di vita. Ed è lo stile di vita che qui, forse più piccolo, a 35 anni, che noi forse non abbiamo neanche metabolizzato, perché non siamo cresciuti con il computer in mano. Noi l'abbiamo appreso, io personalmente, 20 anni fa, ma quasi tutti 20 anni fa. Noi abbiamo appreso sui libri, e quando c'erano le figure nei libri saltavamo, perché non era una cosa importante. Invece ora i ragazzi della generazione dopo di noi hanno capito che c'erano i diagrammi. E oggi noi dobbiamo sapere che un sistema di comunicazione è un sistema di globalizzazione globale, e lo dobbiamo governare. Perché se al di là dei metodi, che poi le varie esperienze che ho sentito, comunità di pratiche, la prima comunicazione me la fece mia nonna, mi raccontava i racconti, la prima comunicazione. E anche noi spesso, che abbiamo i capelli bianchi, raccontiamo un fatto come un fatto successo, un fatto ascoltato, e quindi un fatto vissuto, e quindi viene ascoltato con molta attenzione. Quello, io ritengo che quello è un metodo di comunicazione. Cioè, noi non dobbiamo scindere, è stato detto prima di me, il mezzo dal metodo. Il mezzo è internet, il metodo è quello che fa la didattica tradizionale. La didattica tradizionale, cioè, se noi dovessimo dire, cioè, qui credo che la cosa importante è sapere come si fa didattica, cioè c'è una scienza specifica in materia, che non possiamo portare l'internet a seconda. Per esempio, sarò più concreto per quello che penso io, l'e-learning non funziona per l'apprendimento nuovo, per l'apprendimento, per la cosa che non conoscevo. L'e-learning io lo vedo come un sistema di approfondimento, perché mi manca l'aspetto di metabolizzazione, di razionalizzazione del problema. Il libro che io ancora credo, su cui poi noi nella nostra solitudine abbiamo elaborato le nostre tesi. L'e-learning è un metodo, forse doveva essere utilizzato alla vecchia maniera, alla nuova maniera. Non sta a me, non sta a noi dirlo. C'è una scienza specifica, la scienza della formazione, che dice quali sono gli strumenti migliori per un apprendimento migliore. Io dico medicina perché siamo in questo campo. La facoltà medica è scissa in due grandi tronconi, che è il corso di laurea e il corso di specializzazione. La facoltà di medica è una facoltà che dal terzo anno c'è l'internato, una volta si chiama internato, ora si chiama in un altro modo, e comunque la facoltà di medicina sente il bisogno che per fare esercitare la professione di medico, specialmente negli ospedali, sente il bisogno di fare internare nella scuola di specializzazione, con una formazione concreta negli ospedali, in corsia. Quindi in questa materia dico che l'e-learning funziona nel momento in cui c'è quell'aspetto pratico, concreto, che deve essere la presenza con l'esperienza, non dico necessariamente col malato. E quindi il dire va bene o non va bene, e bisogna dire cosa vogliamo fare e cosa non vogliamo fare. E io sono dell'avviso che l'aggiornamento professionale è uno strumento eccezionale per l'aggiornamento professionale, per l'aggiornamento continuo. Poi si è parlato anche di crediti di ECM, questo è un problema della commissione che non sta a noi. E quindi credendo fortemente in questo strumento, in quest'Italia che va a 50 velocità, dottore Po, questa è un'Italia strana, questa è una nazione che cammina strana, a 50 velocità. Noi nel profondo sud, io vengo da Ragusa per chi lo sa, tutti lo sanno, sta sotto Tunisi. E qui però mi sono informato, io ho preso funzioni a Ragusa da 7 mesi, mi dicono che di già in e-learning sono stati fatti 7-8 moduli. Quindi non è che c'è una mappa strana questa nazione, è nostro compito essere ottimisti, non perché gli ottimisti sono dei pessimisti male informati, perché lo dobbiamo fare, perché chi deve essere anche da stimolo per chi è scettico su queste cose. Molte cose sono scettiche, perché ma se, che cosa sono queste cose? Invece io credo fortemente a questo mezzo di formazione, che dobbiamo sfruttarlo, e dobbiamo sfruttarlo con questo sistema, che è un sistema banale, quello del SalusNet, che non comporta né spese, non comporta né impegno finanziario, ma non solamente un impegno di voler fare, di volersi scommettere, perché ci crediamo. Ho sentito ci sono 300.000 corsi, io ritengo che un minimo di bollino blu ci vorrebbe. Ho fatto un'esperienza come direttore generale del Policlinico di Catania, abbiamo vinto un progetto europeo, non mi ricordo su quale asse stava, non mi ricordo il numero, era basato proprio sull'evidenza, sulla medicina basata sull'evidenza, il percorso diagnostico-terapeutico, e poi i risultati li riportavamo in e-learning e net learning per gli studenti della scuola di specializzazione. Sostanzialmente altro non era che un sistema ad albero in cui ci si innestava una patologia, che per esempio un mal di testa, poi dal mal di testa si incominciava, specialmente per gli studenti, si incominciava a dire prima si fa l'elettrocardiogramma, poi per arrivare all'ATAC, alla risonanza, e poi si inseriva tutta la letteratura di quella patologia. Nell'inserimento della letteratura in quella patologia certamente c'era il comitato scientifico che li bloccava, perché altrimenti diventava una pletora di informazioni che lo studente distratto o quantomeno anche disinformato su queste cose. Io ritengo che l'utilizzo di tutti questi strumenti, che ce ne sono tanti in giro, ci sono la pattumiera della rete è tanta, che necessita che almeno un minimo ci sia un minimo di controllo, perché se noi lo dobbiamo condividere in rete come SalusNet, sarebbe opportuno che un comitato scientifico dia per quello, per i nostri obiettivi, non perché gli altri non sono buoni, ma in rapporto ai nostri obiettivi, perché io ritengo che la formazione in medicina è una valorizzazione delle competenze, ma in rapporto agli obiettivi politici e sanitari che si dà all'azienda, altrimenti resta la fine a se stesso. Quindi ogni azienda può dare, deve avere i motivi di indicare le linee guida per la formazione. E poi un'altra cosa, noi parliamo di formazione, ma non parliamo quali sono le nostre esigenze di formazione. E spesso tutti ci teniamo in tasca, ma non per nasconderselo, ma perché non lo dice, quali sono le esigenze che abbiamo e non condividiamo, sono d'accordo con il dottore Petrucco, non condividiamo le esperienze maturate. E con un aggravante, che non condividendoli non sappiamo come vengono vissuti dai nostri collaboratori. Io per esempio ho un problema, dico non è un problema affatto, però so che alcune regioni lo stanno attivando. Voglio dare valore alle professioni sanitarie. Ormai sono dirigenti a tutti gli effetti, posti d'organico di medici sono detratti per le professioni sanitarie, oggi noi dobbiamo scommetterci per organizzare una sanità, specialmente della post acuta, verso il governo delle professioni sanitarie. So che mi sembra in Emilia le lunghe degenze sono in parte governate dai dirigenti infermieristici. È un meccanismo che deve andare avanti, cioè non lo possiamo fermare, non possiamo immaginare, no questo non si fa perché non è giusto, si fa perché sono laureati quinquennali e bisogna, ma cosa stiamo facendo, cosa stiamo condividendo, come lo condividiamo questa esperienza? Non la possiamo condividere con un'esperienza attraverso SalusNet? Dico, uno dei problemi che è sottodimensionato, perché tutti, non, specialmente al sud, l'applicazione della sicurezza, la legge 81, la 626, corsi chissà quanto ce ne saranno in giro, ma noi li abbiamo testati per le nostre esigenze, rischio clinico. Allora, per questo io, come presidente pro tempore di questa network, volevo fare come proposta. La proposta è di costituire un comitato, tant'è che l'abbiamo mandato in giro per questo comitato, che non solo individui i bisogni, ma individui anche gli strumenti attraverso questa grande rete che c'è della formazione a distanza, dei FAD, oppure utilizzando strumenti del riuso, che spesso tante volte se ne parla, ma del riuso io non ho ancora la fortuna di poter riutilizzare niente di nessuno. Se c'è una legge nazionale in cui si parla del riuso, e però nessuno, perché poi sapete qual è il problema del riuso? L'ho scoperto perché volevo riutilizzare il sistema del CUP, dice no, lei il riuso, noi gli enti pubblici possono utilizzare il riuso, cioè questo strumento, solo quando sono produttori o coproduttori del software. Se io il software l'ho comprato, mi dicono che non si può fare. Io non lo so, forse sia vero o meno, però abbiamo questo limite, mi hanno spiegato che c'è questo limite. Quindi questa rete organizzata da Federsanità, a mio avviso, deve essere condivisa e deve trovare forza attraverso una grossa campagna di commercializzazione a gratis, perché altrimenti commercializzazione, cioè una campagna di marketing che deve trovare e deve coinvolgere in modo particolare le regioni del sud, ma anche chi, come diceva il dottore dottore Mario Po, chi forse snobba questo tipo di formazione, non perché non ci credono, forse perché hanno altri tipi di interessi, o ci sono altri tipi di interessi sottesi che noi che sono estremamente estranei alla nostra cultura. Ritengo che i tempi sono maturi anche per chiudere il convegno. Ringrazio tutti voi per averci, io ringrazio i relatori, ringrazio tutti voi per essere presenti e averci ascoltato. Vorrei che attraverso il nostro, non so se c'è la segreteria, vorrei che questo questionario che abbiamo mandato, i cui risultati in termini relativi non sono alti, però in termini, cioè, a me avere avuto questi risultati e sapere che ci sono degli interessi, per noi di già è importante. Ora sta a noi dovere sensibilizzare. Ho sentito una cosa molto importante: non sono in questione di soldi, è questione di volontà politica di volere fare le cose o meno. Noi direttori generali siamo tirati da tutte, non abbiamo più giacca neanche né camicia né biancheria intima, ci tirano qualunque, siamo nudi letteralmente, abbiamo poco tempo, ma non poca attenzione. Però ho visto una cosa, che quando c'è il direttore generale che crede a un progetto, poi si fa, magari che non lo fa lui. E questo è un progetto che io mi farò parte dirigente con i colleghi, però ritengo che i direttori generali debbano essere tirati per quel pezzo di stoffa che resta anche da parte dei collaboratori, perché altrimenti restano così le cose, perché c'è sempre un'emergenza sull'emergenza che noi non possiamo governare. Quindi io ripasso a voi, a chi è specialmente responsabile della formazione, chi propone anche prodotti, per carità, non è che questa sinergia pubblico-privato è indispensabile per una crescita economica, perché possiamo anche utilizzare questi strumenti che i dipendenti, i dipendenti chiedono, non è vero che i dipendenti sono la sera, non si vogliono scommettere dopo cena in orari diversi, loro lo chiedono perché hanno interesse, perché sono motivati. Se il dipendente è motivato lo fa, se non è motivato forse la colpa è nostra. Questo lo dico perché creare un clima di volere crescere, e questo è della leadership, non sta a nessuno la responsabilità. Dare motivazione ai dipendenti dipende esclusivamente dalla leadership. Stamattina si parlava di top management e middle management, ma credo che sia in questo caso più del top che del middle, perché chi crede in queste cose poi stranamente funzionano nelle aziende. Grazie e buona serata.